24 mattino.
È giovedì 19 dicembre, le 8, 17 minuti e 25 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ci siamo.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi partirei da una cosa che mi ha colpito su un giornale italiano. Questa volta non parto, poi ne parlerò dei giornali stranieri con le dichiarazioni di Zelensky alle parisienne, ma la cosa che più mi ha fatto riflettere stamattina è una intervista di Giampaolo Visetti su Repubblica a Paolo Cognetti, che è uno scrittore, regista, vincitore del premio Strega con Le Otto Montagne, notissimo, che racconta una sua storia molto particolare. È vivo ma morto i miei giorni in psichiatria. Lo scrittore premio Strega è stato appena dimesso dal reparto dove era stato ricoverato con un TSO e ha deciso di parlare con Repubblica. Le malattie nervose non devono più essere una vergogna da nascondere, la risalita comincia solo accettando chi realmente sia. L'intervista è molto molto bella, i medici devi obbedire, ti svegliano alle 6 di mattina e racconta tutta la sua odissea. Mi ha ricordato quella intervista, quella volta data al Corriere della Sera, di Michela Murgia, in cui raccontò che aveva il cancro, lo raccontò pochi mesi prima di morire. In questo caso Cognetti non morirà, insomma, ne è uscito, però parla delle fasi maniacali in cui si perde il senso del pudore. Un giorno mi accorgo che pensiero e linguaggio accelerano, gli amici mi fanno notare che faccio cose strane. Insomma, è un'intervista molto coraggiosa e io non ricordo di aver letto così cose in diretta, magari poi dei racconti dopo anni, da una condizione simile. Però un grande personaggio, un grande della letteratura italiana, che racconta le sue condizioni, ricoverato in un reparto di psichiatria. Leggetelo, sta a pagina 24. Sì.
Un passaggio per dare l'idea della misura e del perché è importante che un personaggio pubblico esca in questo modo. Dice: depressione e disagio psichico sono un fiume carsico in piena, negato e ignorato per accreditare l'idillio di una società felice. Dice: siamo obbligati a apparire sani, forti e colmi di gioia. È tempo di alzare il velo della colpa che nasconde il dolore, no? A dire su questi temi c'è uno stigma, c'è, no, l'idea che possa essere una colpa, non è così.
Bravo, molto bravissimo, esattamente. E appunto, tornando invece a quello che è il mio solito, su l'intervista alle Parisienne di Zelensky, in cui dice: guardate, io non ho le forze per riprendermi il Donbass e la Crimea. E ha destato, insomma, è l'apertura di tutti i giornali in tutto il mondo e anche tutti i giornali italiani. Sono interessanti, uno perché l'ha concessa alle Parisienne, che non è uno dei giornali che noi citiamo abitualmente, né è il più importante giornale francese. I più importanti giornali francesi sono Le Monde, Le Figaro. Forse è un segnale al fatto che Macron in questi giorni, sai, Macron è un divago, io non mi fiderei mai fino in fondo di Macron, però è stato quello più deciso, insieme a Starmer, all'inglese Starmer, a mandare soldati. Adesso non si tratta più di soldati che devono combattere, ma si tratta di soldati preparati a fare da forza di interposizione per predisporre delle condizioni di pace. Cioè, se si fa la pace, si riconosce che il Donbass se lo tengono i russi e così anche la Crimea e così probabilmente anche un pezzetto in più di Ucraina che si sono conquistati, e è il momento dell'Europa, dell'esercito europeo. Adesso si vede se quella chiacchiera dell'esercito europeo. Ovviamente quest'anno non do più ai nostri ascoltatori il consiglio di aggrapparsi alla tenda il giorno di Natale e evocare l'esercito europeo, perché qui ci siamo, si rischia che uno ti dica: ma come, dove, quando? Significa pagare più soldi, tassarsi, perché noi siamo il paese che diamo, fra i paesi che danno il minor contributo per il riarmo, e poi ovviamente entrare in un mondo di contraddizioni, perché un conto è dirlo, poi il giorno in cui devi tirar fuori i soldi e mandare dei soldati che rischiano la vita, perché a differenza di altre volte contingenti di pace che hanno un protocollo che gli dice che devono stare lì semplicemente fermi a fare da cuscinetto, e questi, se i russi saranno ancora, devono rispondere, se gli ucraini gli venisse in mente di sparare devono rispondere, contenerli. È una missione che prevede chi dice 40.000, chi 150.000, chi 200.000 uomini, ma essendo quel confine un confine lunghissimo, insomma sono più 200.000 che 40.000, e si tratta di mandarli europei, soprattutto anche extraeuropei, perché poi si dice ma sotto che insegna? Sicuramente non della NATO, perché sì, se non si significherebbe mettere l'Ucraina di fatto nella NATO. L'ONU, l'ONU te la raccomando, insomma l'abbiamo aggiudicata molte volte in questi mesi, ed è una partita complicata. Il Times rivela che i britannici, i soldati britannici già lo stanno facendo, nel senso che è una cosa che si sospettava e in parte si sapeva, sono stati inviati in Ucraina per addestramento, per adesso sono già presenti in Ucraina per addestramento. Secondo il New York Times l'uomo che è destinato, il successore di Scholz, il più probabile vincitore delle prossime elezioni di febbraio in Germania, Merz, è uno che ha una vita, ne fa un ritratto veramente bellissimo, chi ha voglia di leggerselo può capire chi è il nuovo capo della Germania.
Probabile,
forte,
probabile,
di cui si parlerà. Cioè, sì, molto probabile,
però sì.
Molto molto probabile. E Kaya Kallas, che è la nuova commissaria agli esteri, avverte che la Russia non dà segnali per il momento di volere la pace, ma insomma è curiosa questa situazione, perché l'analisi più puntuale, anche se breve, l'ho letta oggi sul Foglio, in uno di quegli editoriali che editorialini che pubblicano nella penultima pagina, dice guardate che in realtà le parole di Zelensky sono un appello all'Europa, adesso fate la vostra parte, sì. Cioè io ho parlato con Trump, ho capito l'antifona, è il momento in cui il destino di questa guerra, il destino di pace, non venite a combattere i russi, ma offritevi come forza di interposizione, due cose, si capisce la differenza, no? È il momento in cui voi fate la vostra parte. Io non, insomma, non sono ottimista su questa capacità dell'Europa, perché vedrai che comincerà un ballo di dichiarazioni che è infinito. Sì. Ovviamente i giornali si occupano anche dell'altra crisi, cioè della crisi siriana, chiamiamola così. Segnalo solo en passant che le due cose più intelligenti le ho trovate sulla Stampa. Una è un'intervista di Francesca Pace a Gilles Kepel, che racconta come in Siria tramonta il decennio sciita, e un'altra, un'analisi molto molto acuta di Alessia Melcangi, che insomma inquadra la caduta di Assad nella fine del colonialismo, insomma sì. Una cosa molto intelligente ha scritto Alessia Melcangi. E venendo all'Italia, ti salto infinite sì. altre cose, perché sì, domani sì, sì. è una puntata sì. lunga, le faremo più
abbondantemente.
A me, io sto seguendo le storie su Kirillov e i virus e le sì. sue analisi dei virus.
Vabbè,
però,
ma sì, ci torniamo.
Le posso saltare, dai. Allora, in Italia c'è stato il dibattito che avete visto tutti e di cui tu hai ampiamente parlato stamattina. Meloni, Scintille in aula, io lo prendo da un pezzo sulla Stampa di Niccolò Carratelli. E mi ha colpito due cose. Uno, che lei è stata più combattiva del solito, diciamo, era una che dava il segnale, guardate che ho perso la pazienza, ironica, sarcastica, molto feroce, soprattutto con due obiettivi oltre a tutto il resto: uno è Mario Monti e uno è Matteo Renzi, cioè li ha presi in giro. Perché me lo sono domandato, come mai Mario Monti e Matteo Renzi, che ti importa, non è che siano rappresentanti di forza maggioritaria. Tra l'altro, la battuta su Renzi: tu mettevi lo stesso cappotto di Obama, io non metto, non ho le basette di Milei, sì, insomma, no. Lo prendevi anche, non ti dico, Renzi risponde in tutte le salse che lui viene messo sotto accusa perché ha attaccato la sorella della Meloni, però effettivamente lì coglie il segno, perché ho visto che sui giornali dell'opposizione non c'è traccia, ovviamente, né di solidarietà a Monti, sì, né di tantomeno di solidarietà a Renzi. Anzi, cioè, per i suoi insulti a Renzi esultano Riccardo Barenghi sulla Stampa, capisci? No, Il Fatto, poi La Verità, i giornali più anti-renziani hanno stappato champagne ieri. E quindi in questo modo la Meloni ha raggiunto un effetto, ha capito che ci sono nel campo a lei avverso, ci sono dei tipi che lei li può attaccare e non ottengono solidarietà, insomma una cosa più efficace degli attacchi agli scrittori, alle cose che sono viste invece alla festa di Atreju. Ma l'opposizione si attrezza, perché sul Riformista, giornale, lo segnalo sempre, molto ben fatto, è un giornale in costante miglioramento. Oggi compare in prima pagina un'analisi su come rifare il centro partendo dal basso, una cosa piena di notazioni acute di Goffredo Bettini, che è il nostro personaggio amato. Finalmente racconta come
tra l'altro Paolo, tra l'altro è in forma di lettera, quindi lo puoi mettere nel tuo famoso libro che stai preparando con le missive di Goffredo Bettini.
Guarda, non fare furbo, non c'è bisogno che me lo dici, perché già ho messo già stamattina, l'ho catalogato alle 6 del mattino.
Sì. Hai chiesto a Belardi l'originale, perché bisogna avere, no? Cioè,
di alcuni ho l'originale, ma a me interessano solo gli originali scritti a mano di Bettini, perché quelli computer, sai, capisco, si possono, la gente può dire vabbè, insomma, invece quelli scritti a mano uno anche gli esperti di grafia possono dire qualcosa sulle intenzioni di chi scriveva. E l'altro, che è uno scoop che avevo notato ieri sul Corriere del Mezzogiorno, a cui colpevolmente non ho dato il meritato risalto, ma viene oggi ripreso da qualche giornale, che c'è un signore, l'ha rivelato la moglie, che un signore che si chiama Giovanni Mista, residente in un comune in provincia di Avellino, che ha avuto un coma, poveretto, e si è risvegliato e si è ritrovato tesserato del PD. E allora sul fatto è intervenuto il senatore Dem e commissario del PD Campano Antonio Misiani, parlando a Radio Cusano Campus, dice: ho intenzione di verificare fino in fondo quello che è successo e che è una vergogna, e se confermato prenderemo provvedimenti come abbiamo sempre fatto. E c'è una grande foto sulla Verità di Antonio Misiani, perché questo caso di quelli che nel coma si iscrivono al PD è un caso
mi pare rilevante.
A proposito di PD, c'è un fatto, un altro personaggio che non ottiene la meritata solidarietà è il povero sindaco di Roma Gualtieri, per la nota vicenda, ne abbiamo parlato tutta la settimana,
Okay. Si è ficcato in un casino inenarrabile, possiamo dire, il sindaco Gualtieri.
È proprio su questo che voglio far fermare l'attenzione tua e degli ascoltatori. Innanzitutto ha fatto un favore, si è capito che a ricevere una censura dalla Meloni, si ottengono medaglie su medaglie, o anche da Valditara, ma persino da Gualtieri si ottengono. Ma il povero Gualtieri non è che si è svegliato come la Meloni o Valditara e ha attaccato uno, ma è stato sollecitato in questo dalle donne del PD, Laura Boldrini ed altre, insomma, che gli hanno detto vergognati. Allora lui ha levato Tony F per rispondere alle donne del PD e immediatamente tutto il mondo dei cantanti, comprese le donne cantanti, si sono ribellate e hanno detto che non parteciperanno al concerto di Capodanno. E questo è un cortocircuito su cui si sofferma intelligentemente sul Libero Ginevra Eleganza, la nemesi della sinistra, vittima delle femministe, la protesta delle donne ha spinto i progressisti a cambiare programma, ma il sessismo è di destra, di sinistra, quindi uno si ritrova stritolato quando è nel mondo woke, nel mondo del politicamente corretto, si ritrova stritolato in ondate selvagge piene di insulti e quindi, visto che non gliela dà nessuno la solidarietà a Gualtieri, che ha semplicemente reagito come nel caso precedente era capitato alla festa, alla kermesse, più libri più liberi, e ti arrivano addosso queste ondate, tu reagisci, togli la persona sotto della accusa, controversia sotto accusa, e poi una volta che hai tolto quello sotto accusa arrivano altri che dicono vergogna, censore, insomma solidarietà massima a Gualtieri, e dice che sta cercando un cantante all'altezza che risollevi questa festa di Capodanno. Io suggerisco Gino Paoli, però non lo so, perché Gino Paoli secondo me scalda i cuori.
Vabbè.
Però
senti,
forse sono di un'altra generazione.
Caro Paolo,
non posso finire senza aver detto che in questi giorni devo dichiarare un'altra colpa. I giornali americani in questi giorni non parlano delle cose di cui ho parlato io, ma parlano tutti i giorni tantissimo di Luigi Mangione, che è quel ragazzo, il giovane americano che una decina di giorni fa ha ucciso in strada a New York Brian Thompson, il capo di un colosso assicurativo, e noi non ne parliamo per niente, però invece in America la figura di questo ragazzo
molto,
per fortuna l'ARCI ha organizzato un party in onore di Luigi Mangione a Grido, i miliardari non dovrebbero esistere, venerdì 20 dicembre. E insomma, sulla coloritura di questa iniziativa non lo so, però di puntare un faro su Mangione, ripeto, forse non in questo modo, non festeggiandolo come se fosse il nuovo Che Guevara dell'umanità, però bravarci, ecco,
va
questo
bene.
Volevo dirti in conclusione,
caro Paolo, ci sentiamo domani, puntatone, buona giornata,
grazie a te,
ciao.
24 mattino.
È stata presentata nelle scorse ore una proposta di legge da parte di Fratelli d'Italia che prevede la chiusura obbligatoria per gli esercizi commerciali in alcuni giorni dell'anno. Si tratta di Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, Natale, Santo Stefano. Ci sono delle eccezioni, ovviamente gli autogrill non li puoi chiudere perché se la gente viaggia ha bisogno di qualcosa, le stazioni naturalmente, e si prevede anche una multa pesante da 2.000 a 12.000 euro e in caso di recidiva o casi di particolare gravità la chiusura dell'esercizio commerciale da 1 a 10 giorni. È giusto o no? Ci si ragiona intorno, ne parliamo innanzitutto col proponente Silvio Giovine, che è deputato di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Attività Produttive. Giovine, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
E Mario Resca, presidente di Confimprese, l'associazione italiana leader nel settore del retail. Ci sono operatori che hanno reti dirette, franchising e via dicendo. Resca, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Ci siamo.
A lei.
Senta, Giovine, ci spiega innanzitutto la ratio?
Ma guardi, la ratio è che dopo il decreto Salva Italia del governo Monti, che di fatto aveva sottratto a regioni e comuni la facoltà di poter regolamentare queste aperture festive, a nostro parere è arrivato il momento di trovare prima di tutto una sintesi. Sa? Questo è un testo che non vuole essere assolutamente il Vangelo. L'approccio sarà quello di ascoltare tutti, l'abbiamo depositato, ma ancora deve partire l'iter nelle commissioni competenti che verosimilmente saranno attività produttive e lavoro e già oggi peraltro devo cominciare questo giro di ascolto delle categorie. Mi fa molto piacere che diverse si stiano mettendo a disponibilità proprio perché hanno capito qual è il senso, qui non si vuole penalizzare nessuno, si vuole solo affrontare un tema che spesso e volentieri in questi 10 anni è stato affrontato in modo strumentale, a volte per fini elettorali, ecco.
Senta, parto subito con la domanda maliziosa e poi andiamo invece sulla sostanza. Come mai non c'è il 25 aprile?
No, ma guardi, immagino che poi immaginavo potesse arrivare questa domanda. In realtà non c'è il 25 aprile, non c'è il 1 novembre, non c'è l'8 dicembre. Parte appunto da quel presupposto. Qui non si vuole penalizzare, non si vuole appesantire un calendario di chiusura, si vuole dare un segnale soprattutto a quei milioni di lavoratori in un settore strategico come quello del commercio, ma contestualmente rispettando le esigenze di cittadini e turisti. Tant'è vero che oltre a quelle che citava lei come eccezioni, ce ne sono diverse, i bar, i ristoranti, le pasticcerie, tutto le sale cinematografiche, ne cito solo alcune, ma giusto per farle capire che tutti quei servizi da garantire a cittadini e turisti sono ovviamente esclusi dal campo di applicazione della legge.
Allora, Resca, la vostra posizione.
Ma la nostra posizione è semplice. Se il modello, la proposta è quella di tutelare i dipendenti affinché rimangano in famiglia durante le feste, forse non si sa che allora varrebbe per tutti. Tutti hanno il diritto di, quindi anche quelli che vengono, che sono in autostrada, anche quelli che sono negli ospedali, anche, vuol dire, stiamo discriminando. Detto questo, siamo arrivati in una situazione in cui il mondo è cambiato negli ultimi 30 anni, quindi torniamo indietro. I dipendenti, chi lavora anche nel commercio, ha comunque due giorni, lavorano 40 ore anziché 36 ore alla settimana, hanno 2 giorni liberi, la turnazione avviene, non fanno tutte le feste, cioè tutti i weekend o tutte le domeniche, come fu proposto nel governo precedente. E quindi non so io, cioè, la libertà d'impresa si è conquistata una situazione in cui i consumatori, i consumi sono quelli che alimentano la ricchezza di un paese. Se noi chiudiamo, perdiamo fatturato, non diamo servizio ai clienti, non abbiamo la possibilità di remunerare chi ha bisogno di lavorare anche durante le domeniche. E quindi durante i giorni festivi hanno un premio importante, quindi sul sacrificio che fanno. Le famiglie sono cambiate, ma non capisco, cioè, voglio dire, tenga conto che qui oggi non è l'obbligo di tenere aperto, molte attività chiudono in funzione dell'andamento del loro mercato in cui si muovono, e quindi non c'è obbligo, cioè c'è la facoltà di. Io quando ho iniziato in questo settore 30 anni fa c'era l'obbligo di chiusura di un giorno alla settimana, ma questo è sparito, è cambiato il tessuto sociale. Noi abbiamo un paese che è frutto di un richiamo turistico, noi siamo un museo a cielo aperto, non capisco, non, veramente una torniamo indietro, lo troviamo anacronistico questo tipo di.
800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Vedo che già ne stanno arrivando tanti da chi dice vogliono far diventare il paese una destinazione turistica internazionale per poi far trovare ai turisti negozi chiusi. Altri sono più d'accordo, dice è una questione di civiltà, finalmente chiudono, i consumi saranno uguali. C'è un tema, tra gli altri che ha posto Resca, che secondo me è interessante, un ragionamento che stanno facendo molti ascoltatori giovani, che è quello che poi viene posto anche da Mattia Feltri oggi sulla Stampa, che dice: vedo questa proposta e dico, e vedo, finalmente potranno riposare loro, tranne giornalisti delle radio, giornalisti delle TV, i DJ, i tecnici, i presentatori, i cameraman, i registi, i costumisti, i truccatori, gli uscieri, i segretari, gli autisti, i tassisti, i conducenti di autobus, di metropolitana, dei treni, il personale delle stazioni, li cita tutti, i baristi, i cuochi, gli autocuochi, i camerieri dei ristoranti, i lavapiatti, i sommelier, i medici. Cioè, a dire, guardate che non è una cosa pazzesca questa qua, il mondo è, l'universo è pieno di gente che lavora anche nelle feste comandate, giovine.
Sì, certo, però vede, visto che anche la nostra proposta di legge mira a garantire i servizi per i turisti, insomma, quello, nessuno vuole mettere in discussione il fatto che noi anzi dobbiamo investire sul turismo, che deve essere la prima industria del nostro paese, quindi non è quello il tema. Guardi, è evidente che poi ci sono delle scelte di vita, chi oggi decide di lavorare in un bar o ristorante sa che spesso e volentieri deve lavorare fino a tarda sera, deve lavorare in festivi, e le ripeto, è una nostra priorità garantire quel tipo di servizio non solo per i turisti e per i cittadini. Detto questo, non si può confondere la figura di una cassiera di un supermercato con chi decide di fare una scelta di vita diversa come quella del bar, che tra l'altro, vi ripeto, è una scelta assolutamente che dobbiamo tutelare. Le dico anche che la cosa che mi ha sorpreso in queste ore, al netto delle fisiologiche attestazioni di stima che potevano arrivare dai dipendenti del mondo del commercio, ho conosciuto tantissime, sto conoscendo tantissime realtà, addirittura della GDO, che mi stanno dicendo è una proposta sacrosanta e noi stiamo già chiusi per alcune di queste giornate, non abbiamo nessun danno da un punto di vista economico, anche perché poi un'altra delle attenzioni che vogliamo porre con questa, che le ripeto, è una riflessione che iniziamo, ok? Ci prenderemo tutto il tempo per ascoltare ogni categoria interessata e provare a trovare una sintesi, però l'attenzione la vogliamo porre anche nei confronti di quel patrimonio che noi dobbiamo tutelare, che è rappresentato dagli esercizi di vicinato, nei negozi di prossimità, che hanno subito dopo il decreto Salva Italia e il governo Monti una concorrenza con delle strutture più attrezzate per le aperture festive, che ha determinato, e questo penso che sia innegabile, una distribuzione di quote di mercato dai piccoli verso i grandi, e quindi dobbiamo trovare tutte le forme per tutelare quello che è un patrimonio essenziale per il nostro sistema.
Tre voci.
Sono un agente di commercio, settore alimentare, e devo dire che le aperture indiscriminate dei centri commerciali in genere nei giorni festivi ha provocato in questi 10 anni, 12 di appunto aperture, un depauperamento del tessuto commerciale del negozio a dettaglio. Quindi benissimo questo provvedimento per chiudere le attività nei giorni festivi, avanti tutta, e chissà che si rivitalizzi il commercio al dettaglio dei piccoli centri urbani.
Non c'è alcuna ratio, senza voler insultare nessuno, c'è dell'ignoranza, perché la risposta è semplice, basta prendere i fatturati nei giorni festivi delle aziende, soprattutto nel mondo del retail, e ci si accorge che è un'importante spinta a tutto quell'indotto, oltre che ovviamente alle aziende in essere. Fanno del bene anche ai dipendenti, che si trovano remunerati extra in busta paga.
Buongiorno, vorrei chiedere, ma i guadagni che un'attività come un supermercato fa il 25 dicembre sono superiori a quelli di un giorno normale o di una domenica? Perché io sento tantissimi dipendenti, cassiere e altro che si lamentano di non poter fare il pranzo di famiglia, quindi di cosa stiamo parlando?
Però là il tema è quanti non fanno il pranzo di famiglia. Scrive un ascoltatore, per esempio, che lui lavora in una multisala di cinema, dice: per noi tutto questo non esiste. Però mi interessava un punto in particolare, quello sollevato dal primo ascoltatore, vorrei girarlo a Resca, che è conoscitore per ovvi motivi di tutto questo sistema. Ma siamo sicuri che questo depauperamento del commercio al dettaglio sia dovuto poi è vero che lo chiedo a lei, che un po' rappresenta, no, questo un pezzo di mondo della grande distribuzione, sia dovuto solamente all'apertura, aperte virgolette, indiscriminata, chiuse virgolette, o semplicemente è un cambiamento che sta avvenendo e che è avvenuto negli anni in questo paese?
Ma guardi, sono i clienti che decidono, sono i consumatori che decidono. Sono i consumatori, sono l'attenzione, il commercio è cambiato, il consumatore vuole migliore qualità, un miglior rapporto qualità-prezzo e vuole servizio. Vuole, il consumatore è disponibile, lavora, quindi durante i periodi, durante le feste, le domeniche, su quello dove il fatturato è più alto in senso assoluto. Seconda considerazione, noi abbiamo oggi l'online, vende, si compra H24 7 su 7 sempre, quindi si parla di omnicanalità, il cliente vuole essere, è lui che decide, vuole essere servito quando è disponibile, dov'è, quando è, quando naviga sul computer, quando naviga sul cellulare, quando viaggia, quando è in aereo, quando... E questo è il mondo che va in questa direzione. Quindi il successo del... Ovviamente, nonostante tutto, è vero che molti piccoli commercianti, quelli indipendenti, chiudono mediamente 60.000 esercizi ogni anno, ma quelli sono quelli che non sono in grado, evidentemente, di seguire il cliente, di servirlo. Quindi non è, il cambiamento è dettato dalla società, dal mercato, quindi non si può bloccare questo. Teniamo conto che io ho avuto anche l'opportunità di stare 4 anni come direttore generale al Ministero dei Beni Culturali, sì, dove lo Stato ha 450 musei, li abbiamo aperti, chiudevano i musei il giorno di Pasqua, il 15 agosto.
Me lo ricordo.
Non
me
è
lo
possibile. Ricordo. Li abbiamo aperti, abbiamo lavorato con i sindacati, abbiamo premiato i dipendenti, ma bisogna creare lavoro, non distruggere lavoro. Quindi se noi sono ore lavorate in meno, questo è, voglio dire, la salvaguardia dei dipendenti se ne occupa delle aziende, cioè un cliente soddisfatto passa attraverso dei dipendenti soddisfatti, formati, addestrati. Cioè, questo è il mondo come gira. Il successo delle imprese sono le imprese virtuose, poi sono quelli mediocri, quelli in tutti i settori falliscono, non ce la fanno, c'è una forte selezione anche nel settore delle imprese e del commercio.
Mauro da Milano,
sì.
Sentiamo Mauro da Milano. Buongiorno Mauro.
Buongiorno, buongiorno. Mi sente? Sì.
Prego.
Eccoci, allora, ma io volevo dire che i vostri ospiti secondo me stanno trascurando un tema che si è rivelato da qualche anno e che sta prendendo delle dimensioni drammatiche, cioè che i dipendenti non hanno nessuna voglia di lavorare in quei momenti, e la motivazione, motivarli con del denaro, con dei premi, purtroppo non serve ed è del tutto trasversale. Io parlo con imprenditori che si occupano di svariati settori e tutti hanno la stessa difficoltà. Qui abbiamo un problema serissimo di tenere i dipendenti, i quali piuttosto che affrontare certi sacrifici ben remunerati preferiscono mollare il lavoro e andarsene. E quindi
questo è un bel tema. Guarda, guardi Mauro, un bel tema è molto più largo, se vuole, collegato anche al cambiamento generazionale. L'abbiamo affrontato in più di un'occasione, a dir la verità. Io non so, Giovine, se abbia fatto una riflessione anche su questo. Prego.
Assolutamente, assolutamente, ma è una riflessione che poi ha portato alla strutturazione di questa proposta di legge, perché proprio su un altro tema da affrontare che merita ulteriori riflessioni, che è quello dell'online, quindi oggi perché una persona dovrebbe continuare a scegliere il negozio di prossimità piuttosto che comprare sull'online? Certo, per la peculiarità del prodotto dobbiamo elevare la qualità, dobbiamo mettere questi negozianti che, anche se sono individuali, non hanno dei dipendenti, devono essere tutelati dallo Stato, dal Comune, dalle Regioni. Però una delle scelte che porta il consumatore a entrare nel piccolo negozio sotto casa è anche il fatto di essere accompagnato nell'acquisto da un personale disponibile e motivato. Se noi li demotiviamo, non c'è solo il rischio di perdere il cliente, c'è proprio il rischio di perdere i clienti per le strutture più importanti con dei dipendenti più numerosi. Esselunga perché decide di ridurre l'orario di lavoro? Per questo motivo, perché i dipendenti della grande distribuzione che mi stanno dando sostegno in questa proposta hanno detto lo facciamo anche noi? Per mantenere l'occupazione attiva da un punto di vista numerico, quindi... Cioè è un tema che va affrontato a 360 gradi. Noi siamo contenti di aver aperto questa riflessione. Io non vedo l'ora di confrontarmi anche col dottor Resca, perché magari sarò ambizioso, ma secondo me una sintesi oggi va trovata dopo anni, che ha messo l'Italia in una situazione un po' paradossale, perché sembra che il mondo stia andando solo in questa direzione. Ma non è vero. In Germania le domeniche è tutto chiuso, e ribadisco un concetto, perché quando sentiamo delle proiezioni sui danni del PIL, qui non stiamo parlando di domeniche e festivi, qua stiamo parlando di sei giornate all'anno.
Sì, poi lei sa giovine che si parte con sei, poi arriva la legislatura successiva, diventano 10, poi diventano 20, però ripeto, se ne può discutere. Silvio Giovine, deputato di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Attività Produttive, Mario Resca, presidente di Confimprese, grazie a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Da Simone Spezia, una buona giornata e ci sentiamo domattina alle 6:30. Ciao!